della terra
con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Oggi lasceremo la Svizzera italiana per immergerci nella foresta di Paneveggio, conosciuta anche come la foresta dei violini, per l'uso del suo legno per la costruzione delle casse armoniche. Andremo dunque nella regione del Trentino Alto Adige, un reportage radiofonico realizzato prima della pandemia che vi proporremo a tappe, un modo per viaggiare restando a casa, un modo per entrare in un ambiente dal sapore nordico, delimitato da selvagge montagne formate da rocce vulcaniche, a sud la catena del lago Rai, a nord il massiccio Lusiabocche. E dopo aver viaggiato, naturalmente torneremo a casa per incontrare gli esperti di questo programma che risponderanno alle vostre domande sul giardinaggio, sulla frutticoltura e sull'orticoltura. In studio ci saranno Alfredo Baratella e Daniele Reinhardt, collegato con noi al telefono anche Tiziano Pedrinis. Dunque, oggi al telefono troveremo anche il presidente dell'Associazione Amici dell'Olivo, Claudio Premoli, che ci racconterà di un concorso freschissimo organizzato nell'ambito del 20° dell'Associazione. E poi ci collegheremo anche con il Servizio Fitosanitario Cantonale, con Cristina Marazzi, per un aggiornamento sulla popiglia japonica, coleottero giapponese o scarabeo giapponese, appartenente alla famiglia degli scarabeidi, originario appunto del Giappone, una specie che infesta, distrugge tappeti erbosi, piante selvatiche da frutto e ornamentali, la cui diffusione davvero si sta ampliando. Oggi in regia saluto Roby Rossinelli, al telefono vedo Karin Condolf, pronta proprio per rispondere a tutti voi. Io sono Lara Montagna e vi auguro una buona trasmissione, buona Ora della Terra.
Setada ciò, vinse il porto della veranda, la tunda sulla cadrega che ormai la crica come i sos, la faccia del cucudril senza più lacrima, senza più denti, un vermut, un zig de turta e una zanzara sul bracialet. C'è una donna setata ciò in sul bordo della veranda, la disca e la camme a veia deve de chi la va a trua. Una volta la nava in circo, il fulare la giacca aperta, adesso per la sua memoria la giamo prepara il badir. Madame, madame, falena, col cœur che se gira de schiena. Madame, madame, falena, se po me a scappa in altalena. Madame, madame, falena, col cœur che se gira de schiena. Madame, madame, falena, se po me a scappa in altalena. C'è una donna setata ciò in sul bordo della veranda, la che incrappa un capel de paia per me a fare dei pensi. Al tramonto la suona il banjo che una maiga una corda sulla, la canzone è sempre quella neanche al diavolo lo sentì. C'è una donna che sarà ieri, ma seguita vede una scena, la seguita vede la faccia che la che era nel medaglion, che era il breve di testimoni, i master più e anche la banda, ma lo sposo dietro al fienile era scappava del medaglion. Madame, madame, falena, i bisca mai la catena. Madame, madame, falena, tenaia con la buca piena. Madame, madame, falena, i bisca mai la catena. Madame, madame, falena, tenaia con la buca piena. C'è una donna
setada Joe, se staccazzo de na veranda, le vestita anca mo de spusa, la gaima anca mo il fusil, il suo anello è quel grilletto che ha infilato una volta sola, un temporal den seconde e mezz, e un bacio in un bel vestito.
Oggi nell'ora della terra iniziamo un viaggio a tappe che ci porterà nel cuore della foresta dei violini nel parco di Paneveggio in Trentino. Un reportage inedito che abbiamo realizzato prima della pandemia e prima ancora che l'uragano Vaia si abbattesse sul nord-est italiano, provocando la distruzione di decine di migliaia di ettari di foreste alpine di conifere. Pensate, si racconta che nel parco del Paneveggio fosse Stradivari in persona, a cavallo tra il 1600 e il 1700, ad aggirarsi alla ricerca degli alberi più idonei alla costruzione dei suoi violini. Abeti rossi plurisecolari, il cui legno, grazie alla sua particolare capacità di risonanza, forniva la materia prima ideale per la costruzione delle casse armoniche. E anche ancora oggi questi alberi sono essenziali per la costruzione degli strumenti musicali. Ad accompagnarci tra gli abeti rossi del parco oggi ci sarà l'ispettore forestale Giuliano Zugliani del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, comandante della stazione forestale di Paneveggio, che sovraintende la foresta di Paneveggio e la foresta di Cadino nella bassa Val di Fiemme. Tra abeti rossi e futuri violini scopriamo una vera foresta sostenibile.
Rete 1. L'ora della terra.
La foresta demaniale di Paneveggio si definisce così demaniale perché è una foresta di tipo pubblico, una foresta pubblica. La proprietà della foresta da secoli è passata di mano in mano, ma sempre rimasta di proprietà unica, pubblica. Già proprietà dei conti del Tirolo fino a inizio 1800, dopodiché è diventata proprietà dell'impero austro-ungarico, che l'ha gestita fino alla prima guerra mondiale, dopodiché questi territori sono passati al Regno d'Italia. Dal Regno d'Italia ne ha visto subito l'opportunità e l'ha continuata a gestire in modo molto oculato, come faceva la Casa d'Austria, come facevano gli austriaci. Gli austriaci, per la verità, erano gli italiani che vivevano in questi territori, però a quel tempo austriaci. Ecco, ne ha gestita, il Regno d'Italia l'ha gestita fino alla Seconda Guerra Mondiale, con l'evento della Costituzione, per cui lo Stato italiano, le regioni e le province, regione Trentino Alto Adige, è stata data l'autonomia. A quei tempi era autonoma la regione Trentino Alto Adige. Una delle competenze che era stata data con l'autonomia era la gestione delle foreste, per cui questa proprietà è passata alla regione Trentino Alto Adige. La continuità c'è stata, sì, che una continuità gestionale come prima, e nel 1972 per noi è avvenuto un altro fatto importante. L'autonomia non è più stata data alla regione, ma si è divisa. Le due province sono diventate autonome, le due province, Trento e Bolzano. La regione si è svuotata di tutte le competenze. In effetti, da noi la regione adesso ha pochissime competenze. Tutte le competenze sono demandate alle province. Per cui abbiamo provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano. Anche questa competenza di foresta è stata data alla provincia di Trento, che la gestisce tramite il mio ufficio tuttora. Ecco, questo per farvi un quadro un po' storico. Ecco, la foresta di Paneveggio è sempre stata di grande attenzione da parte dei forestali, degli studiosi forestali, soprattutto selvicoltori, assestatori. Considerate che abbiamo dei piani di assestamento. Il piano di assestamento sono dei progetti, degli inventari forestali già dal 1870. Ogni 10 anni questa foresta è stata inventariata, ogni 10 anni si faceva il punto di quanti alberi c'erano dentro la foresta, quanto era stato tagliato e quanto si poteva tagliare. L'importanza di questa foresta, perché è una foresta di tipo alpino, una foresta con una qualità del suo legname molto pregiato, e questo ne fa sì che è stata sempre molto... Inoltre Man mano che si è sviluppato il turismo, dal punto di vista paesaggistico è una foresta molto bella, per cui ha cominciato a attirare turisti. Già nel 1800 passavano i grandi viaggiatori inglesi, passavano da qua. Abbiamo dei bei racconti di visitatori inglesi che visitavano la foresta, e tuttora abbiamo dei riferimenti, leggendo quello che facevano loro questa foresta, troviamo ancora dei riferimenti ben precisi. Dal punto di vista geografico, la foresta cade sul bacino del Travignolo, è chiusa a est dal Passo Rolle, Passo Valles, e questa conca tra la catena del Lagorai e la catena del Cima Bocche e Cima Iuri Brutto. La proprietà si estende per circa 5.000 ettari, di cui 3.000 ettari a bosco. Il rimanente territorio è costituito da pascoli e tutte le parti alte delle montagne, i cosiddetti improduttivi, le rocce, i pascoli alti, la tundra di alta montagna, la parte alta della montagna. La foresta è costituita per più del 90% da una sola specie, l'abete rosso. Tutte le piante che ci circondano per più del 90% sono abete rosso. L'abete rosso trova la giusta combinazione per crescere, svilupparsi e produrre seme, e questo è molto importante. È una foresta sostenibile, per cui si rinnova in modo naturale, e questo è un fatto molto importante, perché manteniamo la buona qualità della genetica che è stata sviluppata in secoli e secoli, se non millenni. Foresta rimanente 7-8% è costituita da altre due conifere, il larice e il pino cembro, che le troviamo principalmente nelle zone alte della foresta, verso i 2000 metri. La foresta si estende dai 1000, la quota più bassa della foresta sono i 1500 metri, la quota dove c'è il lago artificiale di Forte Buso, per chi viene da Fiemme l'avrà visto, si estende fino ai 2000-2050, singole piante anche a 2100 metri. Ecco, questa è proprio l'estensione altimetrica della foresta.
Rete 1.
Ci incamminiamo per questa passeggiata didattica, diciamo così, oggi, e passiamo davanti alla bottega del liutaio. Una bottega nella quale davvero operano dei liutai che arrivano da tutte le parti del mondo, proprio per lavorare con questo legno pregiato.
Sì, d'estate ospitiamo dei liutai che durante il giorno lavorano per loro, e inoltre fanno vedere ai turisti, ai numerosi turisti, come si costruisce uno strumento musicale utilizzando il nostro legno, il legno della nostra foresta. È un'attività che va avanti da parecchi anni ed è molto ben accolta dai numerosi turisti e anche da tanti paesani, da tanta gente del posto, che vengono a scoprire che ricchezza c'è nei nostri boschi.
Quindi questo è una tua anche per i liutai che vogliono magari scoprire come si lavora con questo legname?
Ma certamente i liutai ormai conoscono il pregio del legno di liuteria di Paneveggio, per cui tanti liutai, soprattutto liutai che provengono dalla scuola di Cremona, vengono in questa foresta, vengono per acquistare il legno, per vedere da dove proviene il legno. Inoltre alcuni li abbiamo così, tra parentesi, catturati, e diamo loro ospitalità e loro ci fanno questo servizio. Diamo disponibilità di un locale in cui mettono assieme una bottega e là lavorano, loro d'estate lavorano. Adesso abbiamo un liutaio di Cremona, Riccardo Bergonzi, da domani avremo un liutaio giapponese, Kenji, e poi due francesi. E questo è un'attività che ci teniamo tanto a portare avanti, perché è molto interessante sia per l'immagine del nostro legno che anche per i turisti, per far vedere i turisti. Noi abbiamo parlato di abete rosso. L'abete rosso, voi avrete letto moltissimo che i boschi con una struttura più stabile sono di boschi misti, ma qui l'abete rosso trova proprio le sue condizioni ideali di clima. In effetti Paneveggio, il clima di Paneveggio è un clima di tipo continentale, per cui con estati molto brevi, periodi vegetativi molto brevi, 3-4 mesi. Abbiamo inverni molto lunghi, freddi, piovosità media non tanto alta, per cui un clima ottimale perché l'abete rosso possa svilupparsi e soprattutto crei seme e riesca a rinnovare e rendere sostenibile la foresta senza dover intervenire con rimboschimenti. In effetti in questa foresta da più di 40 anni non si fa più nessun tipo di rimboschimento. Si applica in modo stretto la selvicoltura cosiddetta naturalistica. Selvicoltura naturalistica che cos'è? Non è altro che cercare di imitare ciò che fa la natura. Già negli anni 40-50 alcuni selvicoltori hanno detto: ma perché dobbiamo continuare a trattare il bosco come fosse un campo, come fosse un appezzamento di terreno coltivato? Ci deve essere un sistema migliore per rendere più stabile dal punto di vista sostenibile il bosco, e hanno cominciato a studiare le dinamiche naturali del bosco, di questo bosco, parlando dell'abete rosso, del bosco di tipo alpino. poi hanno studiato anche le dinamiche di altri boschi e hanno capito che si può portare avanti, chiaramente i tempi d'attesa sono molto più lunghi, si cerca di imitare cosa avviene in natura. La natura è, le giovani piantine hanno bisogno di un buon substrato per poter accogliere il seme, sì, il seme deve trovare un buon terreno per poter svilupparsi, le giovani piantine devono trovare le giuste condizioni di umidità, di insolazione, di luce, per cui anche quando noi interveniamo in bosco, questo bosco è coltivato, non è che sia un bosco abbandonato, non lo possiamo neanche definire un bosco naturale, perché il bosco naturale è qualcosa di diverso. Se voi vedete un bosco naturale, a maggior parte della gente sembra un disordine, sembra un casino, perché vedete piante sradicate, vedete piante rotte, vedete piante secche morte in piedi, vedete, quello è il vero bosco. Ecco, noi cerchiamo di imitare ciò che avviene in natura. Cosa avviene in natura dal punto di vista teorico? Il bosco cresce, parte il seme dalle piante mature, cade al terreno, sul terreno, i semi, ne cascono migliaia di semi, perché le piante in periodi ciclicamente producono, ci sono i cosiddetti anni di passione, e producono grandi quantità di seme. Ecco, in questi periodi il seme cade al suolo, dove trova le condizioni, soprattutto sul legno morto, per cui tutti i resti di legno, tronchi abbattuti che rimangono a terra, ecco, sul legno morto, soprattutto su quello, trova le condizioni per svilupparsi. Il legno morto è come una spugna, accoglie umidità e poi la restituisce un po' alla volta, e questo è l'ideale per le piccole pianticine, trovano sempre un po' di umidità, altrimenti andrebbero a morire. Ecco, le piccole piante crescono, tante vanno a morire perché sono dominate, anche all'interno delle popolazioni vegetali c'è la concorrenza, per cui ci sono le piante che trovano condizioni migliori e quelle partono, crescono di più, e quelle mettono a disagio le piante più piccole, per cui dopo 40, 50, 70 anni abbiamo un piano dominante delle piante, un piano dominato e poi delle piante cosiddetto piano condominiale. Quelle dominate sono destinate a morire, per cui se entriamo in un bosco naturale le vedremo morte in piedi, tante volte anche in questo bosco le vedete piante. Ecco, noi anticipiamo la morte di queste piante prelevandole prima, per cui abbiamo anche un certo reddito, perché se la lasciassimo diventa legno morto, sì, va bene il bosco, però perdiamo, il proprietario del bosco ha bisogno anche di avere un certo reddito del bosco, per cui la dinamica, se continuiamo, la pianta diventa adulta, diventa matura, produce seme, una volta che è matura diventa stramatura, la pianta stramatura a un certo punto perde fisiologicamente, perde resistenza, finché crolla, crollando al suolo, cosa crea? Cade addosso ad altre piante, crea un buco nel bosco, crea un'apertura nel bosco, magari cadendone sradica altre, crea una fessura di luce nel bosco, che è l'ideale, sul suo legno morto poi entrerà la luce e partirà la dinamica. Ecco, la dinamica un po' del bosco è questa, un po' difficile da spiegare però a grandi parole. Ecco, noi intervenendo nel bosco cerchiamo di imitare ciò che avviene questo, per cui lasciamo delle piante che diventano mature, stramature. Quando togliamo delle piante cerchiamo di creare delle fessure di luce all'interno del bosco, delle piccole aperture nel bosco che entra la luce e il calore trasforma l'humus. L'humus normalmente sotto l'abete, gli aghi creano dell'humus acido. L'humus acido, i semi sono resti a svilupparsi sul, per cui la luce e il calore trasforma questo humus da acido a basico, neutro, e là è l'ideale per cui. Poi se ci sono già delle piccole piantine che crescono, prendono luce e si sviluppano più velocemente. E questa è un po' la dinamica che avviene in un bosco e che cerchiamo di imitare noi con la selvicoltura naturalistica.
Rete 1. L'ora della terra.
E torneremo in Trentino, entreremo nel bosco da liuteria per eccellenza per scoprire il legno di abete rosso di risonanza, il legno atto alla costruzione di strumenti musicali, il legno che già Stradivari sceglieva per i suoi violini. Ma lo faremo la prossima settimana sempre con Giuliano Zugliani del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, comandante della stazione forestale di Paneveggio. Tra poco invece parleremo di olivi con un concorso anche organizzato nell'ambito del 20° dell'associazione Amici dell'Olivo. L'olio, l'oliva e l'olio d'oliva nella Svizzera italiana è il titolo del concorso indetto dall'Associazione Amici dell'Olivo per il 20° compleanno di vita di questa bella associazione. Al telefono con noi saluto il presidente Claudio Premoli. Buongiorno, benvenuto.
Sì, ciao Laura, buongiorno a tutti.
Dunque Claudio, un concorso per tutti, un modo per festeggiare il vostro 20° compleanno e per omaggiare l'olivo. Si capisce bene dal titolo del concorso, l'olio, l'oliva e l'olio d'oliva, insomma, davvero a 360 gradi. Ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo detto un concorso aperto a tutti, vogliamo i dettagli da Claudio.
Sì, hai detto bene, un concorso aperto a tutti e quindi anche ai professionisti. E per accattivare un po' l'interesse di questo concorso abbiamo deciso di mettere anche dei premi consistenti e quindi speriamo che tutti partecipino, però diciamo che non è solo per i professionisti ma soprattutto per gli appassionati hobbisti, diciamo di fotografia, che si possono sbizzarrire con delle foto sull'olivo oppure sul frutto, quindi l'oliva, oppure sull'olio d'oliva. Importante che siano delle foto scattate nella Svizzera italiana e soprattutto in questo periodo, quindi da gennaio, l'abbiamo lanciato la settimana scorsa, da gennaio fino a novembre, che è la data, il 15 novembre, la data di scadenza di questo concorso.
Quindi c'è tempo, ma qualche suggerimento Claudio Premoli l'ha già dato, insomma meglio scattare in alcuni periodi. Quando l'olivo dà il meglio di sé? Quando secondo Claudio Premoli c'è più spunto, ci sono più spunti, più indizi, più cose da fotografare?
Ma diciamo che è un po' si lascia l'inventiva al fotografo. Le foto si possono fare in ogni stagione, una delle condizioni, ci sono diverse condizioni a questo concorso, una delle condizioni è che si possono mandare, spedire delle foto una per stagione, non magari tre o quattro in estate, ma una sola per stagione. È chiaro che il mese di maggio, per esempio, c'è la fioritura delle piante, quindi magari potrebbe anche essere interessante, perché sappiamo che una pianta d'olivo produce milioni di fiori che poi arriva la cascola, che è la selezione naturale di questi fiori, e quelli che rimangono dovrebbero trasformarsi poi in frutto. Però si può fare anche d'inverno, se dovesse arrivare anche una nevicata o adesso per esempio una brinata, una gelata, magari qualcuno si può anche sbizzarrire a fare delle foto di questo periodo, ecco.
Claudio Premoli, è fondamentale dire come e dove bisogna inviare le fotografie.
Sì, dunque, i dettagli per il regolamento sono visibili sul nostro sito internet, che comunque è ancora bloccato perché è ancora in costruzione, ma comunque si può vedere il regolamento, si può scaricare il regolamento. L'indirizzo è www.amicidellolivo.ch, dell'olivo con due L senza l'apostrofo, e lì c'è il regolamento in tutto in dettagli, c'è la locandina del concorso e poi se ci sono dei minorenni c'è anche un formulario per i genitori da compilare.
Perfetto, voglio in conclusione chiederti anche come sta andando il censimento, se c'è ancora tempo per inviare i propri dati, perché questo è un lavoro che avete svolto nel 2020 ma che si è protratto proprio perché il pubblico, la gente ha risposto davvero in massa e quindi c'è ancora un pochino di tempo per dare il proprio contributo, per segnalare il proprio olivo, per appunto andare ad ampliare ancora di più questo censimento.
Sì, l'abbiamo lanciato questo censimento a giugno dell'anno scorso in piena, diciamo proprio non in piena pandemia, ma comunque sempre in pandemia. L'abbiamo prolungato un paio di volte perché quando si avvicina la scadenza poi cominciano sempre a arrivare, o ad ogni occasione come questa arrivano sempre i ulteriori documenti. Adesso abbiamo fissato la scadenza al 31 di gennaio per poi in febbraio fare un po' il punto della situazione. Comunque lo terremo sempre aperto con segnalazioni per far sì che questo numero di olivi cresce. Per adesso siamo arrivati a 6.300 piante.
Nella Svizzera 6.300... italiana?
Nella Svizzera italiana, soprattutto in Ticino. So che ci sono parecchie piante anche per esempio in Mesolcina, ma non mi sono arrivati i dettagli. Comunque so che ce ne sono, ma il grosso praticamente è nella Svizzera italiana. Ma io sono sicuro che adesso dovrebbe arrivare ancora qualcosa e chiudiamo il 31 gennaio, però siamo sempre aperti. Ecco.
Anche qui è importante come si fa a dare il contributo, bisogna inviare una mail, c'è un formulario?
C'è un formulario che può essere richiesto al mio numero di telefono o all'indirizzo email che posso dare, che sarebbe premoli.claudio@gmail.com, e ognuno riceve la locandina e soprattutto il formulario. Colgo l'occasione perché ci sono delle persone che hanno delle piante ma non fanno il formulario solo perché non possono o non sono in grado di rispondere a alcune domande tipo la varietà dell'olivo, e questo non sarebbe bello, ma non è importante e basilare per il censimento. A noi basta sapere l'indirizzo, dove si trova la pianta, se è una pianta giovane, se è una pianta vecchia, la grandezza, eccetera. Se uno non può rispondere a tutte le domande, non fa niente. L'importante è sapere il numero delle piante, ecco, e la località.
Benissimo, Claudio Premoli, grazie per essere stato con noi. Naturalmente ci ritroveremo nel corso di questo 2021 per aggiornamenti e per parlare naturalmente della vostra associazione e degli olivi. Grazie, una buona domenica, a presto.
Grazie altrettanto a voi.
E tra poco noi ci collegheremo con Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale per un aggiornamento sulla Popiglia Japonica, il coleottero che sta creando gravi problemi all'agricoltura. Però sono le 9.33, con 3 minuti di ritardo io apro ufficialmente le linee telefoniche per questa domenica mattina per parlare con gli esperti di questo programma. E allora 0848 03 0808, se volete chiamarci e parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, potete farlo a partire proprio da adesso. 0848 03 0808.
Mai ti potrà scordare.
Ed è arrivato il momento di salutarli, perché sono arrivati quest'oggi come ogni domenica, e li saluto quindi. Alfredo Baratella, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Lara, grazie, buona domenica a tutti.
Vedo anche Daniele Reinhardt, è un grande piacere. Dani, buona domenica.
Grazie, dopo questa pausa da Skype è un piacere rivedersi.
Davvero un piacere, e è un piacere anche sentire al telefono Tiziano Pedrinis.
Sì, un buongiorno a tutti e una buona domenica.
Abbiamo detto, tra poco avremo un ospite, Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale, però abbiamo detto che le linee telefoniche sono aperte, così io prendo subito la signora Emanuela che è al telefono con noi, perché vedo che c'è un problema con i cachi. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti. Sì, io volevo chiedere un consiglio, se ho sbagliato qualcosa. Comunque ho raccolto i miei cachi quest'anno e li ho messi nei plateau, bene, ben disposti, e poi li ho portati in casa a maturare. Solamente che mi è successa una cosa, cioè strana, sono diventati tutti neri all'interno. Volevo sapere se li ho raccolti troppo presto o c'è stato uno shock termico perché è troppo freddo, è troppo caldo, non lo so. Comunque non ho goduto neanche un cacco, tutti neri mi sono diventati. Volevo sapere il perché.
Chiediamolo subito a Daniele Reinhardt.
Buongiorno signora. Allora, se lei ha tardato a raccoglierli e avevano già preso un colpo di freddo, non si conservano più. Questa è la cosa principale. Anche lo shock termico che lei ha indicato è assolutamente corretto. Lei non può prenderli e portarli al caldo. Perché questo fa partire una fermentazione interna. Dunque, se lei li raccoglie, locale fresco.
Li devo lasciare fuori.
Sì.
Li devo lasciare in un locale fresco.
Fresco e che non sia asciutto, ecco, perché sennò cominciano a disidratarsi.
Bene. Ok, la ringrazio.
Niente, ci mancherebbe.
Buona domenica. Arrivederci, grazie. Arrivederci Lara.
Buongiorno a lei Emanuela. Vedo che c'è Silvio al telefono e allora sentiamo anche Silvio. Buongiorno.
Buongiorno signorina, io ho il mio problema è che ho un eucaliptus nel giardino, no?
Sì.
Una pianta, solo che mi cresce, è alta, sarà alta 3 metri e il fusto è piccolo. Come posso fare a potarla?
Sentiamo Alfredo Baratella.
Sì, buongiorno.
Mi dica.
Come tutte le piante bisogna sempre considerare quale potrebbe essere lo sviluppo di ogni pianta da adulta, perché altrimenti ci si ritroviamo che dobbiamo potare. Chiaro, è un'opzione possibile, però dipende un po' a quanti metri l'ha piantata dalla casa, per esempio. Perché l'eucalipto può diventare alto anche 15 metri, se non viene una gelata.
Mia la Salvini tanto alta, perché mo le 3 metri e dal fusto che è molto pinigno.
Quanti anni?
La più da piegarsi, perché avrà 2 anni.
2 anni, ma io le consiglio di trapiantarla, se non è in un buon posto. Valuti comunque...
No, per quella è distante dalla casa.
Okay.
Però ha sito la sito sturtasse un po' mi scivala, cioè via un tocche.
L'importante è non fare tagli troppo grossi, la può senz'altro potare senza fare tagli troppo grossi in modo da dare una forma, ma evitare che possa andare all'interno del secco, perché altrimenti poi potrebbe rompersi qualche ramo principale. La potrebbe cimare, per esempio.
Come una pianta da frutta che la scimi e che la si fiori in ramizzota.
Mi mandi una foto, che magari riesco a darle qualche consiglio, su WhatsApp, al numero...
079-873-9825, Silvio, riesci a mandarci una fotografia?
Sì. Adesso?
Sì, perché no?
Ma mi conviene chi roblio.
Allora ce la mandi quando vuole lei, 079...
Sì. 079...
873...
8... 73
9825
9825.
Perfetto.
E che in qualsiasi momento la ricevo,
sì,
anche dopo.
Se la riceve un mio collega, poi sicuramente ce la gira, quindi non c'è problema.
Sì, grazie mille.
Ma grazie
allora
a lei, Silvio.
E buona giornata a voi tutti per i vostri consigli che date, che sono sempre belli.
Grazie mille, una buona domenica a voi, a presto.
Arrivederci e grazie mille ancora.
Arrivederci Silvio.
Io saluto Cristina Marazzi, benvenuta, buongiorno, del Servizio Fitosanitario Cantonale, che è collegata con noi questa domenica.
Buongiorno a tutti, buongiorno Lara, Alfredo, Daniele, Tiziano, tutti quanti, buona domenica a tutti.
Una buona domenica, dunque ci ritroviamo seppur soltanto al telefono, ma ci sta davvero in questo momento un aggiornamento sulla stagione, uno sguardo più che altro alla stagione 2021, il servizio fitosanitario cantonale su che cosa sta lavorando, quali sono, Cristina, le principali tematiche che affronterete in questo nuovo anno?
Ma allora, guarda, visto che manchiamo da un po' dalla tua trasmissione, faccio veloce un punto perché possiate capire bene come ci muoviamo sul territorio. Quindi servizio fitosanitario cantonale, come hai detto tu, facciamo parte della sezione agricoltura, quindi noi ci muoviamo essenzialmente su terreno agricolo, sulle problematiche che investono questo mondo, per cui monitoriamo e informiamo essenzialmente professionisti e, ma sicuramente anche l'utenza, sulla situazione sanitaria delle nostre piante. Per cui cosa vuol dire? La stagione 2021 sarà improntata a un normale monitoraggio che monitora le malattie che possono colpire questo settore, tradizionali, che si presentano ogni anno puntuali, ma con maggiore enfasi naturalmente agli organismi di quarantena, in particolare quelli prioritari, per cui noi siamo chiamati a rispondere direttamente alla Confederazione con un monitoraggio completo. Allora, facciamo due nomi che conosciamo bene come organismo di quarantena. Prima di tutto, cosa vuol dire organismo di quarantena? Organismo particolarmente dannoso, sempre per quanto ci riguarda, in ambito agricolo, di quarantena, quindi pericoloso, non presente sul nostro territorio o presente in una misura tale da non doverlo farlo diffondere. Questo è un po' il nostro mandato, e prioritario vuol dire che è particolarmente pericoloso. Due esempi che ci tengono particolarmente impegnati è sicuramente il primo in vigna, che è la flavescenza dorata, di cui parecchi anni ne sentiamo parlare e che il dossier è in mano al mio collega Riccardo Battelli, quindi se ci sono domande particolari su questa malattia sicuramente posso anche già rispondere, ma lui è la persona da contattare. E poi chiaramente, come non citare il coleottero giapponese, quindi la Popillia japonica, questo coleottero che da qualche anno ci preoccupa, ma soprattutto dall'anno scorso è presente in maniera ufficiale con una popolazione che è stata trovata in vigna, per cui è stato decretato il primo focolaio dato da una popolazione in natura, in una coltura agricola, quindi appunto in una vigna, e per cui è stata fatta questa informazione sul focolaio che è attualmente presente nel Mendrisiotto.
Cristina Marazzi, io direi di ascoltare una canzone e poi di entrare proprio nei dettagli di quella che saranno le misure principali che bisognerà adottare, che dovremo tutti adottare per contenere l'avanzata di questo temibile coleottero. Ne approfitto per dire al nostro pubblico che se dovessero avere delle domande proprio sulla Popillia, in questo momento le linee telefoniche sono aperte. Cristina Marazzi al telefono con noi, dunque che cosa avere di più quest'oggi? Nulla, perché davvero se avete qualsiasi domanda sulla Popillia, ma non soltanto su questo coleottero, anche naturalmente per quanto concerne il giardinaggio tutto, la frutticoltura e l'orticoltura, c'è ancora un quarto d'ora a vostra disposizione. Chiamateci 0848 03 08 08. Thank you. 0848 030808, il numero di Rete 1 che ha composto questa mattina anche Michele. Allora sentiamo, buongiorno Michele, qual è la sua domanda?
Buongiorno, qui sono Michele da Berna. Volevo già dirle che per quanto riguarda la mobilia, che l'abbiamo vista l'anno scorso già in modo massiccio anche qui a Berna, io ho un piccolo frutteto. E non ci ha dato non pochi problemi, anzi mi ha rovinato molta frutta. Ma se ciò non bastasse, è arrivata questa maledetta mosca lanuta che non so come combatterla, non muore con i normali pesticidi. Se mi può dare qualche informazione utile, le sarei grata.
Sentiamo Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale, cosa può dirle a tal proposito, Cristina?
Allora io mi auguro che la sua segnalazione non corrisponda al vero, ma se ha questo dubbio è perfettamente
sicuro?
È legittimo come dubbio, voglio dire, visto che se ne parla, per poter certificare che la sua segnalazione corrisponda al vero, perché attualmente non lo riteniamo possibile.
Ma Cristina sta parlando della popiglia o della mosca?
Che i problemi sono entrambi.
Dividiamo i due problemi. Allora, uno è la popiglia Berna, nel canton di Berna non lo ritengo, cioè spero non sia possibile, però io immagino che lei una fotografia del coleottero le stava mangiando la frutta, ce l'abbia, ce l'ha?
Sì, io l'ho fotografata. E l'ho fatto vedere da un esperto di insetti qui, e poi l'abbiamo guardata anche su internet, è identico con quella sua
macolatura
bianca, quindi è lei maledettamente. Però no, appunto quello non è che la mangia la frutta, quello la punce. E poi dov'è
la interrompo perché non vorrei che si diffondano notizie che poi non sono convalidate ufficialmente. Allora, potrebbe darsi che si tratti del maggiolino, perché la popiglia mangia la frutta, per cui ci sono altri insetti che hanno questi 5 punti bianchi. Quindi, per non confondere la gente, io le chiederei gentilmente di mandarmi con urgenza una fotografia di questi insetti che lei ha trovato sulla sua frutta.
Okay.
È una cosa urgente, le lascio il mio indirizzo email, se può farlo ancora oggi mi farebbe.
Ma la mando sull'oro della terra, quello ce l'ho
anche,
già.
Sì, certo, sicuro.
Va benissimo.
Senz'altro. Ecco, questo è un problema. E poi l'altra mosca, non ho capito che mosca parla.
È quella mosca lì che va sui meli e depona la larva si espande in più larve producendo una lanugine bianca.
Ma la lanugine bianca sul rametto?
Sì, esatto, sui germogli giovani sì, soprattutto. Sì. E poi questa qui, adesso ho notato che persiste anche l'inverno quella lanugine. Non è che sì, vada via.
Sì, sì, certo. Allora, non è una mosca, si tratta di un afide, quindi un pidocchio, per dirla con termini magari più popolari. È un afide, si chiama l'afide lanigero, può andare in internet, visto che mi pare che sia pratico di internet, a guardare se corrisponde a quello che lei ha trovato nel suo frutteto.
Sì.
È l'afide lanigero ed è un afide che effettivamente può avere delle popolazioni molto importanti a seconda anche degli insetticidi che si usano, perché lei può avere utilizzato degli insetticidi un po' aggressivi che siano andati a combattere la fauna utile, in particolare il nemico che è presente in natura, naturale, nemico naturale di questo pidocchio, e ha abbattuto queste popolazioni. L'afide è libero di crescere rapidamente e effettivamente invadere, imbrattare proprio, si tratta di questo, imbrattare proprio i giovani germogli, e poi nelle piante vecchie, soprattutto quelle di melo, alla base si possono trovare anche lì dei ristagni di lanugine. Per cui controlli, ci sono degli afficidi che sono attivi contro questo afide, deve trattare solo in presenza, adesso non serve a niente, adesso può mettere un olio minerale che va magari a soffocare queste popolazioni svernanti, però io le consiglio di appunto magari di rivedere il piano di trattamenti e utilizzare magari dei prodotti che siano rispettosi della fauna utile, in particolare appunto di questi nemici naturali.
Ma se gli devo dire il vero, io non l'ho trattato proprio perché sapendo cosa fare.
No, ma lei non ha trattato del tutto il suo frutteto?
No, li ho spruzzati via quando ho potuto con dei getti di acqua violenti.
Sì, ma in tutta la stagione non ha messo un solo insetticida?
Ho dato un po' di verde rame, monossido di verde rame alle mele, così, perché non fossero prese dalla fungicida, e non ho fatto altro perché non sapevo come attaccarlo.
Ok, allora probabilmente magari c'è una grande popolazione nelle vicinanze e si è spostato.
Sì,
però
sì,
ecco, da vedere, ci sono degli insetticidi che combattono attivamente questo afide lanigero, si chiama, basta informarsi.
Afide lanigero, io lo confondevo
afide
con la mosca lanigero.
Meglio o meno, sempre di lana si tratta.
Sì.
Di lana si tratta.
Michele, io direi allora rimaniamo così, aspettiamo
okay,
con urgenza.
Grazie in ogni caso per l'informazione. E, poi
e mi raccomando la fotografia,
foto,
perché è importantissima.
Sì, vedrò, io so che l'ho registrato su internet, cioè sul mio telefonino.
Perfetto.
E poi vedrò
bene,
di scaricarla.
Molto bene,
grazie.
Ma subito, grazie,
buona giornata, grazie, buona
grazie
domenica. Grazie.
Buongiorno a lei Michele, grazie mille. Dunque Cristina, ultimi minuti, davvero pochi, però vogliamo capire come contenere questo coleottero, temibile coleottero, dunque la popiglia japonica attualmente, come si combatte? Sempre che sia davvero ancora contenuta nella Svizzera italiana. Dopo questa
no, adesso, scusate,
telefonata,
ma sono un po' abbattuta perché io parlavo di Ticino, adesso sei arrivata bene, spero che nessun collega della Svizzera interna
abbia
fosse
sentito
all'ascolto, perché se no mi si riempie l'email di telefonate d'urgenza, di conferenze.
Facciamo prima questo controllo insomma visivo della fotografia,
sì,
prima
sì,
di allarmarci.
Esattamente. Allora, diamo per certo i dati che noi abbiamo validato, e quindi in questo momento la popiglia l'abbiamo qui in Ticino, appunto come detto è stato trovato questo focolaio in natura di una popolazione per la prima volta su territorio cantonale. Quando si trovano delle popolazioni così numerose, diciamo che la popolazione era di circa 2.000-2.500 insetti adulti, per cui per noi è stato chiaro che la popiglia ormai si sta adattando alla nostra, al nostro territorio. Da lì è nata l'esigenza di fare una decisione, però questa volta a livello federale. Quindi questa decisione federale è apparsa il 1° dicembre, quindi poche settimane fa, sul foglio federale, e lì sono contenute tutte le misure. Quindi in 3 secondi io magari cito quelle più importanti che riguardano l'utenza, la normale utenza, e non i professionisti, perché li andiamo nei casi un po' più complicati. Però diciamo, in primis è la sorveglianza del territorio, quindi ai primi, appunto, le prime avvisaglie, come questo signore che gli sembra di avere visto la popiglia, foto oppure cattura dell'insetto, spedircelo, in maniera che noi abbiamo una valida segnalazione, perché a parole non possiamo validare niente. E poi, allora, prima cosa di questa decisione: il cantone è stato diviso in 3 zone. Le 3 zone riguardano la zona infestata, la cartina è presente sul nostro sito, zona infestata, quindi zona dove la popiglia è concretamente presente, sia sotto forma di larva che sotto forma di adulto. Ricordo che la popiglia, essendo un coleottero, si sviluppa nel terreno nella forma di una giovanile, quindi uova e larva nel terreno, adulto sulle piante. Piante ospiti sono circa 300, in gran parte nel settore agricolo, ecco perché siamo noi in primis chiamati a reagire. Quindi quando si va a comprare una pianta, per prima cosa controllare, soprattutto se in vaso, svasarla e controllare soprattutto nella zona delle radici se sono presenti queste larve. Le larve,
Cristina, abbiamo veramente pochissimi secondi.
Ecco, okay,
che il discorso è veramente
piante,
complesso e lungo. Sì. Però sì, ecco, sì. Controllare le piante
controllare
è sicuramente
le piante,
la prima cosa.
Sia sotto forma di terra che l'adulto potrebbe trovarsi sulle piante. Quando ci si muove in zona infestata, ricordarsi di controllare bene, si può attaccare facilmente a vestiti, macchine, cioè ci può
devo
essere un
chiudere,
trasporto
Cristina,
passivo.
Devo davvero chiudere per forza.
Va bene,
però,
d'accordo. Comunque
però,
le misure le si trovano tutte in questa decisione federale, basta mettere coleottero giapponese in internet e decisione federale, e tutto quanto è scritto. Non è di facile comprensione a primo occhio, ma noi siamo a disposizione. Ecco,
torneremo
così
a parlarne, grazie mille,
esatto,
è una promessa.
Esatto.
È una
okay.
promessa. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi, ringrazio tutti voi. L'Ora della Terra torna tra 7 giorni, buona domenica.
L'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.